Va bene, eccoci qua. Allora, senti, io per prima cosa credo di dovermi scusare con il pubblico per la qualità della voce che avrò oggi, che non è più la solita, ma è diversa a causa del microfono che mi hai regalato. Ma faceva così pena la volta scorsa?
Sì, io credo che tu abbia ricevuto diversi feedback e tutti negativi, quindi...
Va bene, dai, allora speriamo che questa volta vada un po' meglio. Senti, l'altra volta abbiamo un po' cazzeggiato, lo possiamo dire, no? Su cosa faremo, di cosa parleremo, non siamo andati molto, esatto, molto dritti, diciamo, su un argomento. Oggi invece torniamo a fare una puntata come si deve di EPT?
Sì, dai, anche se c'è da iniziare con una lamentela, no? Perché comunque hai spoilerato praticamente tutta la puntata. Che sorprese riserviamo poi a chi ci ascolta?
Ma non ti preoccupare, che secondo me qualche momento di divertimento lo trovo lo stesso.
Vabbè, vedremo.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Terra e Marte con Ale e Aliano Gentile.
Ti piace sempre questa sigla, vero?
Sì, è bellissima, la trovo molto simpatica.
Senti, allora, io volevo affrontare con te, e spero di stimolare la tua curiosità, la questione della gestione dell'inflazione in questi 2 anni, perché ci sono molte persone che hanno sofferto della gestione di questa inflazione, perché alzare i tassi ha comportato da una parte dei grossi danni sugli investimenti, perché ci sono state delle svalutazioni molto forti nel 2022, e ha comportato anche, per chi investimenti non ne ha e magari è pieno di debiti, ha fatto il mutuo per comprare casa eccetera, un forte incremento nella rata di questo mutuo. E siccome ultimamente sta emergendo l'idea che l'inflazione sia rientrata un po' motu proprio, perché tutto sommato veniva da carenze che derivavano dai lockdown della pandemia, e quindi risolti i lockdown si è ripristinato tutto sommato la disponibilità dei beni, e quindi a questo punto anche l'inflazione è rientrata, qualcuno comincia a chiedersi: vabbè, ma allora a questo punto tutta la fatica, il sacrificio che abbiamo fatto, l'innalzamento dei tassi, si poteva evitare tutta questa roba? Potevamo risparmiarci tanto dolore?
Beh,
se tanto l'inflazione in effetti era davvero transitoria, perché poi i prezzi sono rientrati, e non sono rientrati a causa dei tassi più alti, sono rientrati, sarebbero rientrati comunque.
Beh, è parzialmente vero, però no, ci sono stati anche dei conflitti in corso, dei costi energetici importanti, quindi
sì, però
non c'è stato solo il
lockdown. No, certo, però i conflitti ci sono ancora.
Sì.
E tutto sommato l'inflazione non è ancora tornata a livello obiettivo del 2%, però in Europa c'è molto vicina, e in America non è poi così lontana, insomma. Allora, tu sai che in fisica quantistica, che è una materia che so che ti appassiona moltissimo,
tantissimo,
esiste il modo per diciamo dimostrare l'esistenza del multiverso, no? Perché nella fisica quantistica si può studiare il comportamento dei singoli fotoni e vedere che il loro comportamento è spiegabile soltanto accettando la presenza di altre particelle che sono per noi intangibili, quindi di un universo parallelo, anzi di universi paralleli. Allora, per tua fortuna, che conosci un alieno,
viaggiamo.
Io dispongo della tecnologia che serve per illustrare uno di questi universi paralleli, e quindi oggi proviamo a fare un viaggio dentro un mondo in cui i tassi, nonostante l'inflazione sia arrivata a 10-12%, i tassi non sono stati alzati, e vediamo che cosa è successo, diciamo. Sei pronta? Le cinture le hai allacciate?
Sì, perché hai una guida spericolata, quindi mi sembra il caso proprio di abbondare con le cinture.
È sparsa la voce.
Sì.
Va bene, allora partiamo. Siamo, diciamo, verso la fine del 2021 e inizia a vedersi un movimento importante di inflazione. In effetti in quel periodo le banche centrali stavano dicendo che l'inflazione era transitoria, che non c'era molto di cui preoccuparsi. Però poi con l'inizio del 2022 la dialettica è cambiata, c'è stato presa d'atto che il problema dell'inflazione si stava radicando, e poi oltretutto a febbraio del 2022, come evocavi anche tu, è arrivato un conflitto, l'invasione della, della Russia nei confronti dell'Ucraina ha implicato le sanzioni, diciamo, riassumendolo brevemente, diventano un io da quello non compro, io a quello lì non vendo, e quindi se la circolazione dei beni nel mondo si complica, questo tendenzialmente finisce per essere un elemento che porta a inflazione, perché se nessuno può più comprare da chi vuole e accedere a tutto il mercato, tendenzialmente questa cosa è inflazione. Allora, in questo universo parallelo in cui siamo piombati, le banche centrali, anche se cambiano dialettica, o meglio vedono altri dati, scelgono di non alzare i tassi e l'inflazione invece cammina e la lasciano andare. L'inflazione, come abbiamo detto, è arrivata a 10-12% a seconda di dove la misuri. In Italia è arrivata un po' più in alto, negli Stati Uniti è arrivata a sfiorare le due cifre, ma insomma siamo in questi ordini di grandezza. Con i tassi che restano a zero, i rendimenti del risparmio, quindi tassi di conti correnti, ma anche gli investimenti a brevissimo termine, sarebbero stati zero. Questo cosa avrebbe portato nel tuo comportamento, che poi sono i comportamenti umani che fanno tutto, no? Nel tuo comportamento di risparmiatrice, contribuente, consumatrice?
Beh, consumare meno sicuramente. Cioè, alla fine dedichi...
No, aspetta che forse ho descritto male la situazione. Sì. Se tu hai dei risparmi da parte e hai i prezzi che stanno salendo del 10% all'anno, quindi quello che tu desideri oggi costa 100.
No,
certo. Sai che l'anno prossimo costerà 110, esatto. Mentre il tuo risparmio solo a depositi non viene remunerato, tu sei indotta a consumare prima.
Sì.
Sì, a consumare di più, no? Perché
per comprare le stesse cose, certo.
Perché se tu le compri oggi sai che le pagherai di meno, se invece aspetti sai che il prezzo salirà ma il tuo risparmio no.
Esatto.
E quindi ti ritrovi un incentivo a consumare subito. Per cui, di fronte al fatto che le banche centrali ti dicono che loro i tassi non li toccano e che invece l'inflazione scappa, il risultato per te come consumatore è quello di consumare di più. E quando tutti consumano di più, quindi la domanda aumenta e i prezzi salgono ancora di più, e quindi l'inflazione aumenta. Inoltre, se le persone consumano invece di risparmiare, visto che parlavamo dei mutui, le banche hanno molto meno capitale da prestare. E quando le banche hanno meno capitale da prestare, ovviamente cercano di chiudere le linee di finanziamento alle imprese. E questo si trasforma in quello che viene chiamato credit crunch, cioè una riduzione della disponibilità di finanziamento per le imprese. Allora, in parte le imprese i finanziamenti li prendono per fare investimenti in nuovi impianti, in nuovi macchinari, però in molti casi il credito serve per l'operatività ordinaria. Quindi, se le aziende hanno meno capitale, riescono a produrre di meno. Ora, se noi abbiamo più domanda e meno produzione, abbiamo due elementi su due che contribuiscono a far salire l'inflazione. Naturalmente c'è anche qualcuno che potrebbe cercare di affrontare, come dire, autonomamente il problema. Per esempio, delle banche potrebbero, allo scopo di riuscire a raccogliere comunque dei depositi, offrire dei tassi di conto corrente allettanti per competere con la situazione corrente. In quel caso, qualche risparmiatore in più sarebbe incoraggiato a non consumare e a risparmiare. Però cosa succede? Che siccome i depositi delle banche sono garantiti, in questo universo parallelo, a un certo punto questo giochino diventa pericoloso, perché io e te potremmo, con la nostra banca, no, offrire tassi del 20% sui conti e, come dire, se poi qualcosa va male, tanto i depositanti sono assicurati. E quindi sì. No, diventa un modo per competere in maniera sleale, perché le banche hanno questo privilegio, cioè di offrire delle garanzie sui depositi, ma rappresentano, come dire, un onere sociale, certo. No? Perché se ne abusano di questo privilegio diventano un problema. Per cui in quel contesto e in questo universo parallelo il regolatore dice: fermi tutti, io vi do un limite massimo di tasso che potete offrire ai clienti sui conti, perché altrimenti diventa un certo. Problema, no? Se lascio liberi tutti. Nel momento in cui viene fissato questo tasso, si ritorna al problema di partenza, cioè che non c'è una remunerazione sufficiente a incentivare le persone.
Scusate per l'interruzione, ma questo è un messaggio importantissimo. La Iano mi ha rapita! Condividete questa puntata per farmi tornare libertà!
O oltretutto, se poi la guardiamo dal lato investimenti, abbiamo detto abbiamo sofferto la svalutazione degli investimenti. Allora prendiamo forse gli strumenti più rilevanti, che sono i titoli di Stato. I prezzi dei titoli di Stato sono l'inverso del rendimento, quindi quando i rendimenti sono saliti, i prezzi sono scesi, e l'abbiamo visto sui nostri valori investiti. Però sono scesi relativamente poco, paradossalmente, rispetto a quello che è successo, perché se prendiamo per esempio il titolo di Stato italiano, il BTP, il rendimento del titolo di Stato decennale italiano è stato al massimo del 4,4% nel momento più teso, diciamo, sulla questione inflazione, cioè il momento in cui l'inflazione era al 10%, 12%, il titolo di Stato rendeva solo il 4,40%, e questo accadeva perché gli investitori, i risparmiatori sapevano, confidavano, credevano, erano convinti che la banca centrale stesse lavorando con l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. Se invece la banca centrale avesse detto no, ma io i tassi non li tocco, tanto l'inflazione torna a casa da sola, con tutte le conseguenze che abbiamo visto prima, noi avremmo avuto, come dire, un meccanismo che si autoalimentava e generava nuova inflazione, e generandone ne provocava altra, quindi si spiralizzava. E i rendimenti a quel punto richiesti per vincolare i soldi a 10 anni non erano più 4,40, ma erano evidentemente molto di più, anche perché 4,40 include anche lo spread che l'Italia paga sul rendimento, diciamo così, normale, che è quello del Bund. E il Bund, come rendimento massimo, quando la situazione era molto tesa, è arrivato a 3% sul decennale. Quindi la situazione sarebbe stata decisamente più tesa, sia lato investimenti che lato risparmio. Anche perché quando le banche fanno fatica a trovare depositanti e quindi cercano magari di finanziarsi reciprocamente, ovviamente il tasso che si pagano tra di loro sale. Il tasso si chiama Euribor. L'Euribor è il tasso a cui le banche si prestano reciprocamente denaro sul cosiddetto mercato interbancario. Quando l'Euribor sale, sale la rata dei mutui.
Inflazione.
Quindi anche senza che i tassi vengano alzati, l'Euribor avrebbe comunque seguito la dinamica del mondo reale.
Avrebbe portato lo stesso risultato, certo. Tassi, mutui più alti.
Esatto. Quindi non è che i tassi debbano in qualche maniera governare l'andamento del mondo, ma se si rifiutano di prendere atto di che cosa sta accadendo, non è che, come dire, possiamo alterare l'esistenza degli altri fattori soltanto non toccando i tassi, perché purtroppo nel mio mondo c'è una forte dipendenza dai tassi bassi, perché si spera sempre che i tassi siano bassi, perché questo fa rivalutare gli investimenti e favorisce, come dire, il ciclo economico. Per cui quando la banca centrale è in una fase in cui li sta alzando, più o meno la convinzione generale, ma è più wishful thinking, no? Sì. È più, come dire, l'espressione di un desiderio, sì, ma li alzerà, ma non così tanto. Quando invece li deve abbassare, li taglierà quanto prima, li taglierà abbondantemente, eccetera. Però insomma i tassi non possono andare solo in una direzione, devono adeguarsi un po' a quello che è il contesto, e quindi altrimenti, come dire, non funzionano, non sono una bacchetta magica con cui si può governare il mondo.
No, vabbè, diciamo che sono una sorta di medicina, no? Per trovare un po' un'analogia, però come tutte le medicine hanno anche degli effetti collaterali, più o meno.
Eh sì, tra l'altro se la medicina è giusta e il paziente non risponde, purtroppo significa che gliene devi dare di più, inclusi effetti collaterali, insomma. Tra l'altro la cosa divertente è che questo viaggio che abbiamo fatto nel multiverso, in realtà l'abbiamo fatto nella storia, perché questo andamento, questa gestione delle cose è esattamente quello che è avvenuto negli anni 70, quando inizialmente si è detto non, cerchiamo di non fare in modo che i tassi seguano in maniera pedissequa l'inflazione, che tanto rientrerà perché è legata a shock esogeni momentanei, eccetera, e evitiamo appunto di creare un danno all'economia, di creare un danno. Beh, come è andata negli anni 70, insomma, io nonostante fossi bambino, lo ricordo bene. Tu non lo puoi sapere perché...
No, io no, quindi raccontaci un po' per i più giovani.
Diciamo nel 74 cominciò a insorgere un'inflazione importante negli Stati Uniti, ci fu una grossa risalita di inflazione che poi rientrò, ma successivamente ce ne fu una seconda che fu anche più alta della precedente e che costrinse poi a portare i tassi negli Stati Uniti a livelli così alti da provocare una crisi economica davvero molto molto profonda, licenziamenti e un impatto poi sociale, perché ricorderemo anni abbastanza conflittuali dal punto di vista sociale, no?
Eh sì.
Gli anni 80 sono stati anni comunque di grosso disagio, anche a causa di questa
crisi,
violenta recessione che è stata provocata deliberatamente per frenare il problema dell'inflazione che era chiaramente scappata di mano, cioè non c'era più, lo chiamano ancoraggio delle aspettative, no? Cioè quello che per il momento in maniera molto virtuosa le banche centrali, la Federal Reserve, la BCE sono riuscite ad ottenere è di far sì che gli operatori, le persone restassero ancorate ad un'aspettativa di inflazione a livelli ragionevoli e quindi non hanno fatto scappare i prezzi sul lungo termine. Nel breve, ok, succedono le cose, ma nel lungo i rendimenti, come dicevamo prima, sono rimasti piuttosto ancorati e questa è una cosa molto positiva che dimostra che tutto sommato è stato fatto un buon lavoro, insomma.
Sì.
Invece negli anni 70 questa cosa non avvenne, ci fu un disancoramento assoluto delle aspettative e si sono create delle opportunità mostruose, ovviamente, perché quando poi c'erano i titoli di Stato che rendevano il 14, 15, 16%, chi se li è comprati a quel tempo poi per anni ha goduto di una continua discesa dei rendimenti che, come abbiamo detto prima, fanno il contrario dei prezzi, no? Quindi
sì,
discendendo i rendimenti salivano i prezzi dei loro investimenti.
Sì, quindi
gli anni 80 sono famosi anche per gli yuppie e la finanza allegra e facile. Poi c'è stata tutta questa fase di discesa dei rendimenti che ha sostanzialmente creato ricchezza, diciamo.
Quindi c'è qualcuno che insomma riesce a trarre vantaggio anche da queste situazioni.
Ah, quello sempre. Però, sì, sì. La cosa che non ti permette di trarre vantaggio è la stasi assoluta delle situazioni, insomma. Se c'è volatilità, in qualche maniera si può sempre sfruttarla.
Quindi noi abbiamo concluso questo viaggio? No, ci sono alcune altre conseguenze, insomma, o...
Beh, c'è quello che ci aspetta da qua in avanti, magari, da immaginare, no? Perché, intanto abbiamo probabilmente un elemento, lo evocavi già nella scorsa puntata, un elemento importante che è quello delle elezioni americane, che potrebbe far cambiare la guida della Banca Centrale Americana, almeno diciamo che lo sfidante, di cui adesso non ricordo il nome,
non nominiamolo, dai,
da una parte contesta il fatto che Powell potrebbe tagliare i tassi, dicendo che se lo fa è un segnale di voler aiutare politicamente il suo rivale, dall'altra ha detto che lo vuole licenziare per prenderne uno che tagli i tassi più velocemente. Quindi vabbè, insomma, cercare coerenza nelle cose che dice è sempre molto, è un esercizio molto difficile.
Sì.
Quindi questo sarà un elemento sicuramente importante.
E poi c'è la BCE invece, che ha preso decisioni, almeno con tanti se, come dicevi nella tua newsletter, però insomma sembra che abbia preso una decisione diversa, no?
Allora BCE si trova in una situazione diversa perché intanto il tasso di inflazione in Europa è decisamente più, come dire, decisamente più apprezzabile di quello che è il livello attuale negli Stati Uniti, perché è più vicino a quell'obiettivo del 2% che appunto fa sì che si possa dire obiettivo raggiunto. La BCE ha un mandato diverso da quello della Federal Reserve, perché l'obiettivo della BCE è esclusivamente contenere i prezzi, mentre la Federal Reserve si deve occupare anche dell'andamento dell'economia. Se la BCE avesse il mandato della Fed, probabilmente sarebbe già intervenuta, perché l'economia in Europa, specialmente in Germania, non va molto bene, quindi richiederebbe un aiuto dal punto di vista monetario. Come la BCE questo mandato non ce l'ha e ha guardato solo l'inflazione, diciamo, ha atteso fino adesso, ma alla prossima riunione a giugno, il 6 di giugno, verosimilmente deciderà un primo taglio dei tassi.
Sì.
il dramma, tra virgolette, è che lo farà soltanto lei, probabilmente.
E questo, e quindi, che conseguenze avrà?
E la conseguenza è, di nuovo, quello che dicevamo prima, la remunerazione del capitale oggi è già diversa, perché in Europa i tassi sono al 4 e in America invece sono al 5,25. Se l'Europa taglia i tassi e l'America no, questo divario si allarga, quindi il capitale viene remunerato di più, ancora di più, diciamo, in relativo in America rispetto all'Europa, quindi probabilmente ci potrebbe essere qualche flusso di capitale che va da una parte all'altra, e se accade questo il dollaro si rivaluta sull'euro. Questo diventa un vantaggio per gli esportatori europei, come per il Giappone, dicevamo l'anno scorso, perché esportare prodotti in euro quando l'euro si svaluta è più facile. Però dall'altra, noi in Europa importiamo, specialmente l'energia, importiamo molto materie prime, eccetera, e tutti questi beni si scambiano sui mercati internazionali in dollari. L'esempio classico, il petrolio si compra in dollari al barile, quindi se a noi servono 2 milioni di barili e il petrolio costa $80 al barile, e se il dollaro si è rivalutato contro l'euro, noi pagheremo di più questo petrolio che importiamo. Totale, se noi importiamo a prezzi maggiorati, diciamo, materie prime ed energia, tutto questo rischia di ribaltarsi nell'inflazione nostra. Quindi
importiamo,
la banca centrale è un po' nel dilemma di dire, sarebbe opportuno che tagliassi i tassi, ma se lo faccio senza che lo fa anche la Federal Reserve, il mio risultato potrebbe essere quello di creare inflazione e quindi dovermi rimangiare il taglio appena fatto. Comunque, insomma, la posizione non è comoda mai per nessuno, insomma. Forse giusto la tua è comoda di posizione.
Vabbè, sì, perché non dovrebbe esserlo, scusami. Comunque, a proposito di dollaro, sì. No? Quindi sì, mi dicevi che comunque se accadesse questo, il dollaro cambierebbe, cioè nel senso verrebbe apprezzato di più, no?
Sì.
E anche se ultimamente c'è una tendenza che va nella direzione contraria, no? O sbaglio?
Sì, diciamo nell'ultimo anno il rapporto tra euro e dollaro è andato leggermente a favore dell'euro, sì. Ma perché la Banca Centrale Europea con i rialzi dei tassi è intervenuta dopo, ancora più in ritardo, diciamo, rispetto alla Federal Reserve, e quindi il mercato, come dire, ha seguito questo movimento. La Fed si era fermata con i rialzi, la BCE aveva ancora una coda di rialzi da fare, e quindi esattamente per lo stesso motivo che dicevo prima, cioè in relativo la remunerazione del capitale cambiava a favore dell'euro e i capitali venivano verso l'euro. Però poi il dollaro ha anche sempre questo ruolo di bene rifugio che, come dire, ha la sua funzione anche in ottica geopolitica, no? Perché quando, e ci sono, come sai bene, tensioni geopolitiche, si cerca la sicurezza, e la sicurezza alla fine sta nella moneta di cui tutti hanno bisogno, perché gli scambi internazionali sono in dollari.
Eh sì, un punto di riferimento, cioè una valuta di riferimento, quindi però effettivamente può avere diciamo delle ripercussioni anche in tutte queste dinamiche che si stanno creando a livello globale, ecco, questo va considerato.
Senti, per non tradire ormai quella che considero già una tradizione,
di già,
a questo punto io direi di tirare fuori un'etichetta adeguata per brindare a questo viaggio.
Sì, a proposito di viaggio, allora io vi consiglierei a questo giro, lo so che stiamo andando verso l'estate, quindi il rosso inizia un po' a risultare un po' pesante, però secondo me...
Però ci sta, perché la volta scorsa mi hai parlato del prosecco, mi hai parlato di un rosé, un rosso ci voleva.
Ecco, infatti ho detto, compensiamo un po' i consigli dell'altra volta. Quindi ho pensato a un rosso molto elegante e armonioso. È un vino che stupisce, nel senso che non è il classico primitivo, caldo, corposo, hai visto, intenso, ma è un vino più snello, più fine, nonostante i suoi 14 gradi e mezzo. Quindi, insomma, è importante. Sì, sì. E se ti chiedi perché è diverso dal primitivo classico, è perché, semplicemente perché quello che noi tutti conosciamo è quello di Manduria, no? Che un po' più noto. Sì. Invece c'è anche un primitivo che è di Gioia del Colle. questa, diciamo, è una zona collinare, quindi la sua posizione influenza chiaramente i suoi profumi, il sapore, eccetera. E ecco, questo è un vino, come ti dicevo, che è molto armonioso, molto piacevole e meno corposo rispetto al primitivo di Manduria. Quindi chi non ama quel vino dolce, rosso, importante, può provare questo, si chiama Fanova della cantina Terre Carsiche, che tra l'altro è un'ottima cantina. Ora, non è una fascia di prezzo proprio bassissima, però insomma, dai, ogni tanto per fare un regalo alle nostre papille gustative ci può stare.
Vabbè, la qualità
si paga.
Il costo, sì. Vabbè, mi sa che abbiamo fatto un omaggio a Max, perché Gioia del Colle, se ricordo bene, siamo proprio dalle sue parti.
Hai visto? Allora, lo conoscerà sicuramente, perché è veramente ottimo, sì. Quindi ti toccherà provare anche questo vino.
Farò questo sforzo, guarda.
Beh, speriamo che piaccia. Quindi, per la prossima puntata, invece, che programmi ci sono? Altri viaggi? Devo prepararmi?
Tu?
Devo mettere qualcosa in più in valigia, oppure...
Prepararti, devi essere sempre preparata a tutto. Insomma, qui ecco. Noi non sappiamo mai bene cosa succede quando accendiamo i microfoni, insomma. Quindi, a parte questa volta, che tutto sommato avevamo già deciso... No? Che tipo di puntata avremmo fatto, però sì, in generale direi che vedremo, dai, vediamo cosa succede in settimana, se ci sono degli spunti da prendere dall'attualità o se affrontare qualche argomento, o magari arriva qualche ospite, chi lo sa.
Questo è interessante, una puntata a tre. Questa sarebbe...
Capiterà, insomma, a qualcuno prima o poi interesserà qualcosa.
Va bene, allora salutiamo.
Va bene, salutiamo, direi che possiamo fermarci qua. Ci vediamo
alla prossima.
Mi raccomando, condividete la puntata, seguiteci, Teoxandra soprattutto la potete seguire direi su Twitter.
E... leggete la newsletter, perché comunque è un... dà tanti spunti anche... per quanto riguarda appunto l'attualità, l'economia, i mercati, politica monetaria, insomma, anche letture, consigli di musica, cioè più di così, impossibile.
Fin troppo quasi.
Dai, non è mai troppo. Beh, alla prossima.
A mercoledì, ciao.
Lasciate una recensione e seguiteci su tutti i canali. Trovate tutto in descrizione.